Aprire la parola del Signore, la Bibbia, ancora una volta nel libro dei Proverbi. Stiamo parlando delle relazioni. Abbiamo visto fino a questo momento che il libro dei Proverbi nella Bibbia ci fornisce i principi, della sapienza per ogni aspetto della nostra vita. Il libro dei Proverbi è un ottimo manuale, se è ben compreso, letto alla luce della rivelazione globale della parola di Dio, per insegnarci come navigare attraverso le acque che a volte sono tempestose della nostra esistenza. E come ho detto nelle domeniche scorse, il libro dei Proverbi ci dice tanto anche sulle nostre relazioni. Parla tanto della vita in famiglia e quindi del matrimonio, della vita matrimoniale, dell'educazione dei figli. Perfino ci offre, e lo vedremo nelle settimane a venire, dei principi economici, cioè del modo in cui una famiglia deve essere governata, una famiglia cristiana. Ecco, se vogliamo, deve essere governata. La famiglia è il nucleo fondamentale, primario della società. E tutti noi, ciascuno di noi, senza dubbio, è nato in una famiglia dalla relazione tra un uomo e una donna. Ma non solo siamo nati dalla relazione tra un uomo e una donna, ma siamo cresciuti in una famiglia. E famiglia ha un significato ampio perché è un insieme che è costituito non solo da relazioni, ma anche da luoghi. Pensate a una famiglia priva di una casa, priva di una dimora. Che cos'è? Abbiamo sentito in questi giorni di quella povera gente che ha dovuto lasciare la propria casa a Genova perché il ponte gli è quasi crollato addosso e immaginiamoci quanto disagio noi vivremmo a lasciare il luogo della nostra famiglia, luoghi familiari, dove siamo cresciuti, dove ci sono le nostre cose. Una famiglia quindi non è soltanto relazioni, ma è anche legata a luoghi, è legata anche ad abitudini, è legata anche a, se vogliamo, a tradizioni. E quanto più forti e quanto più sani sono questi legami, quanto più forti e quanto più sani sono tutte queste cose che ho menzionato, il luogo dell'appartenenza, la vita, le tradizioni familiari, quanto più forti e sani sono stati, tanto più hanno influito in modo positivo nella nostra vita, nella nostra pace e hanno prodotto uno sviluppo sano. E il libro dei Proverbi ci dà dei preziosi insegnamenti riguardo alla famiglia e noi dobbiamo rivolgerci a questa sapienza divina per sapere come dobbiamo comportarci, ma dobbiamo farlo anche nella consapevolezza che la stessa idea di famiglia nel nostro tempo sta cambiando. Si prova a definire la famiglia, il matrimonio in modo sempre più generico. E vedete, è davvero utile per noi che ascolteremo questi messaggi riflettere e sapere cosa Dio dice intorno al matrimonio, cosa Dio dice intorno alle intime relazioni che si instaurano mediante l'unione di un uomo e di una donna che formano il nucleo fondamentale della vita associata, come deve essere governata la famiglia. Guarderemo a questo modello biblico e io solo dico senza nessun timore, anche se ne ho la perfetta consapevolezza che è assolutamente scorretto politicamente, parleremo dell'unico senso in cui la Bibbia parla di una famiglia. l'unico modello di famiglia che Dio ha creato, che Dio ha stabilito, che Dio approva e che Dio benedice. Perché ci sono cristiani, tra virgolette, teologi, tra virgolette, contemporanei, che pretendono di discutere, argomentando magari con la Bibbia, per convincerci che esistono tanti modelli di famiglia e che ogni associazione di persone che si amano comunque possano essere considerate delle famiglie. Ora, noi non la vediamo così, non semplicemente perché pensiamo alla famiglia tradizionale, ma non la vediamo così perché crediamo che la Bibbia ci dia un insegnamento preciso sulla famiglia. Che cos'è una famiglia? Che cos'è un matrimonio? Ora, vi leggo questi due versetti, ma poi andremo anche altrove nella scrittura. Il primo, per esempio, lo troviamo in Proverbi 18, il versetto 18-22, che dice così: chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore. Chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore. Poi c'è un altro versetto che voglio leggere, si trova sempre in Proverbi, capitolo 19, però questa volta, versetto 14: casa e ricchezze sono una eredità dei padri, ma una moglie giudiziosa è un dono del Signore. Capirete che mi sbilancio un po' a parlare delle donne principalmente, cercheremo di riequilibrare tutto, insomma, nelle prossime domeniche, però la prima cosa che mi sembra di chiaro e che è espresso da questi versetti è che la natura e la rivelazione speciale di Dio ci insegnano che il modo in cui la razza umana è iniziata e si propaga è mediante l'unione di un uomo e di una donna. Dio nel principio creò un uomo e una donna e assegnò loro il compito di procreare e riempire la terra con la loro progenie. Le parole che descrivono la creazione dell'essere umano, dell'umanità, dell'uomo e della donna sono bellissime, altissime, hanno una grande poetica. Dio creò l'uomo a sua immagine. C'erano Ormai era stato creato il mondo, erano state create le piante, erano state creati gli animali, c'erano tantissimi modelli che potevano essere utilizzati perché l'uomo, a cui l'uomo poteva somigliare. Noi guardiamo la natura e vediamo degli animali che sono maestosi, sono forti, sono belli, sono potenti, sono gloriosi. Ma Dio non prese l'immagine di qualunque animale o di qualunque pianta per farne un modello e poi creare qualcosa che fosse sì migliore di questi animali, però che comunque portasse la loro immagine. Dice lo scrittore di Genesi, crediamo che sia stato Mosè, secondo quello che ci insegna Gesù, che Dio creò l'uomo a propria immagine, a sua immagine, lo creò a immagine di Dio. Viene sottolineato, il modello di riferimento non è la natura inferiore, ma il modello di riferimento è l'essere divino. Dio creò l'uomo a sua immagine. E poi continua, Dio li creò maschio e femmina. È bellissimo, l'uomo, l'umanità, è creato in modo con questi due generi diversi. Dio non ha mai inteso che uno dei due fosse di rango inferiore all'altro. L'umanità è costituita da due esseri diversi e complementari, maschio e femmina. C'è un ordine nella creazione di Dio, prima Dio creò Adamo, poi da Adamo trasse Eva, questo è quello che noi comprendiamo dalla scrittura, ma non, l'umanità non è completa se non ci sono i due generi. La pienezza dell'immagine di Dio presente nell'umanità la vediamo nel genere maschile unito al genere femminile. E questo è quello che sono due pezzi di un puzzle che perfettamente si incastrano e creano e dimostrano l'immagine, la varietà, la bellezza, la gloria, la ricchezza, la fantasia, se volete, anche l'arte di Dio nel fare le cose. Quindi Dio li creò maschio e femmina e li benedisse, disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio dà un progetto all'umanità e dà le capacità di poterlo portare avanti. Per questa ragione, vedete, il modello biblico che Dio benedisce di matrimonio è chiaramente monogamico: un uomo, una donna, una sola moglie, un solo marito, uniti per, in questa unione appunto eterosessuale, e prolifico. Nella benedizione di Dio c'è anche il fatto che questi avrebbero prodotto tanti altri uomini, avrebbero riempito la terra. Ed è proprio fondandosi su questo versetto che Gesù, il Signore Gesù Cristo, parla di che cosa sia il matrimonio. In Marco capitolo 10, ai versetti 8 e 9, vediamo che Gesù dice così, parlando del principio, del modo in cui Dio ha concepito il matrimonio. In realtà stava rispondendo a una domanda sul divorzio. Dio, il nostro Signore Gesù Cristo, dice in questo modo: l'uomo, i due saranno una sola carne, così non sono più due, ma una sola carne. E l'uomo dunque non separi quel che Dio ha unito. Quindi chiaramente Gesù si appoggia sulla rivelazione di Genesi, aggiunge questo versetto di Genesi 2:24, i due che diventano una sola carne, per farci comprendere che cos'è il matrimonio: l'unione stabile, l'unione, la relazione esclusiva di un uomo e una donna che si donano l'uno all'altra in un patto che li impegna per tutta la vita, e sulla base di questo voto solenne diventano una sola carne. Questo è il matrimonio secondo la scrittura: un uomo e una donna che si impegnano a vivere insieme per tutta la vita, che si danno l'uno all'altro in modo esclusivo. Il matrimonio è una promessa di fedeltà, è una promessa d'amore, è una promessa impegnativa, perché si sa benissimo che la vita è varia e ci riserva delle difficoltà, la malattia, la sofferenza, il cambiamento, l'invecchiamento. Tutte queste cose devono essere messe in conto e sono messe in conto da chiunque si unisce in matrimonio, ma il voto, la promessa, il piano divino è quello di mantenersi fedeli e uniti per tutta quanta la vita. In questo pacchetto c'è tutto: l'esercizio delle virtù cristiane, la relazione umana, il piacere, la gioia nella sessualità, il dono, la gioia di avere dei figli, la responsabilità di allevarli e molto ancora. E se conoscete la storia della creazione della Bibbia, sapete bene che dopo aver creato qualunque cosa, a ogni giorno, alla fine di ogni giornata, Dio si fermava, guardava quello che aveva fatto e qualificava la propria opera. Dio disse: questo è buono. Dio disse: questo è buono. Ma alla fine della sua opera di creazione, dopo aver creato Adamo, disse che c'era qualcosa che non era buona, non era bene. Disse: non è bene, non è buono che l'uomo sia solo. Gli farò un aiuto che sia adatto a lui. E in questa creazione buona e perfetta mancava qualcosa. Ora, molte volte si dice che i cristiani hanno una concezione bassa del genere femminile, ma mi sembra che la Bibbia dica l'esatto contrario. La donna creata dopo la creazione dell'uomo è, me lo permettete di dire, la ciliegina sulla torta, è quello che compie e porta a completamento la bellezza e la perfezione di questo creato. Questo creato, fatto con la potenza di Dio, con la sapienza di Dio, non era molto buono fino a quando non era buono, perfettamente buono, fino a quando non c'era la donna. Ora non sto dicendo queste cose per lusingarvi, sorelle, perché dovreste conoscere anche il capitolo 3 e il fatto che il peccato entra attraverso la porta degli occhi, delle mani e della bocca di una donna, ma questa è un'altra storia. Ma è veramente bellissimo considerare che la Bibbia non fa discriminazioni di genere, ci fa comprendere quanto la bellezza e la perfezione che Dio compie è attraverso la creazione di una umanità che è fatta dai due generi. Quindi l'uomo e la donna che formano questo matrimonio molto buono. Il peccato entra nel mondo, e che cos'è il peccato? Il peccato è un principio di dissoluzione, è un principio di frammentazione, è un principio di morte, di solitudine. Quando entra il peccato, entra la ribellione dell'essere umano, perché è l'essere umano che si ribella a Dio. Eva e Adamo si ribellano entrambi a Dio. Entra la solitudine. La prima cosa che accade è che l'uomo e la donna si separano. Vi ricordate? Cominciano ad avere vergogna, si spaventano, si coprono le parti intime con delle foglie di fico. E questo è il primo effetto del peccato. E il peccato produce separazione, frammentazione, dissoluzione, morte. Il peccato è il capovolgimento, il sovvertimento dell'ordine naturale, così come Dio lo aveva pensato. E questa distruzione si inesorabilmente si diffonde a ogni livello, a ogni livello dell'esperienza umana. L'individuo e la relazione matrimoniale sono stati colpiti profondamente dall'effetto del peccato, da questa catastrofe cosmica che è stato il peccato. E da Genesi 3,16 in poi vediamo quello che è accaduto. Dopo che l'uomo cade, Dio maledice la creazione. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene, i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai i figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito, egli dominerà su di te. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e rovi. Vedete come tutto è contro tutti: l'uomo contro la donna contro l'uomo, il creato e il suolo contro l'uomo che lo vuole coltivare, che vuole dominarlo, ma si ribella e produce spine, triboli. Questo è il peccato. Tutto è confuso, tutto è distrutto, tutto è una cosa contro l'altra. E noi oggi dove ci troviamo? Che cos'è il matrimonio in questo contesto? Questa è una cosa importante, perché se noi non comprendiamo questa storia, non comprendiamo neanche il nostro matrimonio. Che cos'è il matrimonio oggi? Il matrimonio si trova esattamente in questo contesto. Da una parte, e prima di tutto, è il risultato della buona volontà di Dio. Dio ha stabilito che un uomo e una donna vivano insieme, stiano in un patto di compagnia, e questo è molto buono. La moglie è un aiuto adeguato al marito. Il marito è un aiuto e un sostegno adeguato alla moglie. C'è gioia nel matrimonio, c'è l'unione intima, c'è il piacere della compagnia, c'è il piacere dell'amicizia a livello più profondo. C'è la gioia dei figli. Ci sono tante cose bellissime nel matrimonio. E questo è il risultato della creazione originaria di Dio. Ma non c'è solo questo, non è vero? Se qualcuno di voi mi può dire, ah, il mio matrimonio è solo gioia, perfezione, bellezza, mio marito, mia moglie, ah, è la casa un paradiso perché non ci sono mai discussioni, non ci sono mai preoccupazioni, non ci sono mai sofferenze, io direi questo matrimonio sei già in cielo, perché non esistono famiglie di questo genere, perché questo matrimonio, per quanto bello e benedetto, è comunque contaminato dalla presenza del peccato. È contaminato dalla presenza di questo, del peccato, che è in entrambi. Ho sentito una volta un fratello che si occupa di consulenza, che dice: giovani che voi pensate di sposarvi, guardate che cos'è il matrimonio: è un peccatore che si unisce a un altro peccatore e poi cominciano a produrre altri peccatori, e voi pensate che quello sarà il paradiso? È un covo di peccatori, quindi non può essere, non può che essere un luogo dove ci sono problemi. Ci sono sicuramente, la famiglia è questo. Purtroppo è sicuramente il risultato della buona volontà di Dio, e c'è la benedizione di Dio nell'unione matrimoniale, ma c'è anche purtroppo la presenza del peccato, e quindi la sofferenza per noi, per il nostro prossimo. Ma se siamo dei cristiani e se i nostri matrimoni sono cristiani, c'è anche la guarigione delle nostre anime e quindi delle nostre relazioni. Quindi un matrimonio cristiano, sebbene non è un matrimonio perfetto, non è una situazione di perfetta armonia e felicità, però dovrebbe essere un luogo dove si sperimenta qualcosa di più che le gioie naturali della vita umana. Quindi il libro dei Proverbi rispecchia proprio questa griglia. È estremamente realistico e sincero rispetto ai problemi del matrimonio, e lo vedremo, ma è anche molto interessante considerare il suo insegnamento riguardo alle benedizioni di una famiglia che è cristiana. Come si trova una moglie? Qui ci sono dei single, non molti maschi single, ma comunque mi sembra, se vedo bene, ne vedo solo uno di maschio single, quindi sembrerebbe che io sto parlando solo, due, un giovane, uno un po' più giovane e uno un po' meno giovane, che sto parlando solo a due persone. Ma comunque, certamente tutti possiamo trarre vantaggio dalla parola di Dio. Ma come si trova moglie? Nel libro dei Proverbi, capitolo 18, versetto 22, che ho letto, dice chiaramente così: che chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore. Quindi, se questo versetto porta dei principi nei confronti di chi è alla ricerca della moglie, però parla anche a tanti di noi che hanno, per grazia di Dio, trovato moglie, siamo mariti, siamo sposati. Ma che cosa insegna questo versetto? Questo versetto ci insegna una cosa che probabilmente oggi sta cadendo in disuso. A chi spetta prendere l'iniziativa? L'iniziativa della ricerca del coniuge ricade sull'uomo. È chi trova moglie che ha trovato un bene. E per trovare bisogna cercare. C'è la promessa di Gesù che chi cerca trova, chi chiede riceve e sarà aperto a chi picchia. E purtroppo noi osserviamo che in certi, nel nostro tempo ci sono persone che sono estremamente passive in questo campo. Anche molti giovani, magari quando si parla di questo, sì, è osservato anche a volte nelle chiese cristiane, non sono attivi come dovrebbero per cercare questa benedizione. È una benedizione da parte di Dio, quindi chiaramente non si può, ci si deve mettere alla ricerca, non si può essere pigri in questo, e chi rimane pigro mostra una debolezza di carattere che è un cattivo segno per qualunque signorina, per qualunque ragazza cristiana. Se parlo alle ragazze adesso, se pensate a qualcuno che potrebbe essere il vostro fidanzato o il vostro marito, e magari, come sanno fare le donne, lanciate qualche segnale affinché questo possa essere colto. Se questa persona è assolutamente indifferente e passiva, io direi che non vale proprio la pena di continuare a lanciare dei segnali, perché è il genere di persona che una donna non vorrebbe avere accanto. Credo che un uomo, perché sia tale, dovrebbe essere un conduttore nella famiglia. E un conduttore significa che deve avere il motore che è in grado di portare avanti il treno della famiglia. Ora, succedono delle cose che possono essere diverse nell'inizio di qualunque relazione, ma è chiaro che la scrittura ci insegna che la famiglia è a conduzione maschile. E se un giovane credente non mostra di essere competente, capace, desideroso di prendere l'iniziativa in questo, probabilmente ci sono dei seri difetti nel suo carattere ai quali dovrebbe lavorare prima di tutto e soprattutto perché siano corretti. C'è quindi la ricerca non di qualunque genere di donna, perché è una di qualunque genere di moglie, è una ricerca della grazia. Trovare una donna che diviene moglie è trovare un bene, e il matrimonio è per la benedizione, per la gioia dell'uomo, della donna, dell'essere umano, e risponde alla soddisfazione di molti suoi bisogni. Non è bene che l'uomo sia solo, non, a meno che non si riceva un dono particolare da parte di Dio. Io non posso credere che una persona che vive da sola può dire e affermare di essere pienamente soddisfatto nei propri bisogni psicologici, fisici, sociali. A ricevere una donna per moglie è una benedizione. Ogni donna che è single dovrebbe pregare così: Signore, fa che io possa essere una benedizione per un uomo che divenga mio marito. E ogni giovane dovrebbe pregare: Signore, concedimi questa benedizione di avere una moglie. Molte volte, e questo l'ho detto anche altre volte, chiunque legge la Bibbia si ferma a un certo punto e pone questa domanda. E chiunque ha avuto modo di parlare di questo argomento, sicuramente con qualcuno, sicuramente gli è stata posta questa domanda: ma la Bibbia dice che Dio ha creato Adamo ed Eva soltanto, e che poi Adamo ed Eva hanno avuto i figli, e hanno avuto Caino e poi Abele, e poi a un certo punto dice che Caino, dopo aver ucciso Abele, se n'è andato nel paese d'Oriente e lì ha trovato una moglie. Ma da dove veniva questa moglie di Caino? La domanda sulla moglie di Caino è una delle domande ripetute costantemente. Voglio dire, devo dare la risposta: era una sua sorella, perché se la scrittura ci dice che Dio all'inizio ha creato Adamo ed Eva e che hanno avuto altri figli e figlie oltre che a Caino ed Abele, chiaramente scritto questo al capitolo 5 della Genesi, chiaramente quella era una sua sorella. Ma la questione vera e la ragione per cui Io credo che è un versetto importantissimo questo del libro della Genesi. Non è tanto dove ha trovato la moglie o chi era la moglie, ma che Dio ha concesso anche a Caino, un assassino e un ribelle, di avere la benedizione di una moglie e di una famiglia. Dio avrebbe potuto negare a Caino la benedizione di una famiglia, la benedizione di una moglie. Questo dono, chi ha trovato moglie ha trovato un favore del Signore, e io vedo la grande benignità di Dio nel dare una moglie a Caino. Impariamo a guardare la scrittura con gli occhi di Dio e non tanto con la curiosità degli uomini. Quindi è una ricerca di grazia e dovrebbe essere per questo coltivata in preghiera, nella ubbidiente sottomissione all'insegnamento della parola di Dio, piuttosto che condotta dai sentimenti, dall'istinto, dalla chimica. Trovare moglie e ricevere un favore di grazia da Dio, e ovviamente ci sono delle limitazioni, perché ci sono mogli e mogli. Per esempio nel libro dei Giudici si parla di un certo Manoa che aveva il papà, che diventerà il papà di Sansone, che aveva una buona moglie, ma per esempio si parla anche di Giobbe, che evidentemente aveva una moglie di tipo diverso. Invece di dargli dei buoni consigli, di sostenerlo nella sua battaglia, lo incitò a maledire Dio e a morire. Si parla di uomini come Acab, che sono stati pessimi perché hanno avuto una pessima moglie accanto. Acab dice nel primo libro dei Re, al capitolo 21, il versetto 25, che fu il peggiore dei re di Israele perché era istigato da sua moglie Izebel. Una pessima donna può farti fare una brutta fine. Sapete che brutta fine fece Acab? Il suo sangue lo leccarono i cani. Ma poi esistono donne che sono una grande benedizione per i propri mariti, e a volte anche dei mariti che non sono neanche tanto saggi. Nel primo libro di Samuele, al capitolo 25, si parla di un certo Nabal, che significa proprio, già il nome dice tutto di lui, significa stolto, pazzo, che era sposato a una donna che si chiamava Abigail, una donna così saggia che gli salvò la vita e gli salvò i beni. Quindi, vedete, una donna di un certo tipo può essere la salvezza spirituale e perfino fisica del proprio marito. Pensate, ancora una volta, dov'è qui la misoginia, dov'è l'abbassamento del genere femminile nella scrittura? Nella scrittura troviamo che la donna ha un ruolo importantissimo. Non solo, lo vedremo ancora, più andiamo avanti nei proverbi, più vedremo quale bellissima figura di donna ci presenta la scrittura. Ma la Bibbia ci parla anche di queste mogli che sono dei doni. Perché? Una moglie che è una benedizione autentica è una moglie che ha una caratteristica in particolare. È una donna giudiziosa. Ve l'ho detto che avrei parlato a voi, sorelle. Casa e ricchezze sono un'eredità dei padri, ma una moglie giudiziosa è un dono del Signore. Ora, questa parola, donna giudiziosa, questo aggettivo che in ebraico è sakal, è un termine che è molto ampio e ha uno spettro di significati, comprende un gran numero di virtù. Infatti potremmo leggere così: una donna prudente, una donna saggia, una donna intelligente, una donna di successo, cioè una donna che è capace di compiere bene quelli che sono i propri doveri. È una donna di questo genere che è un dono del Signore. E questo testo ci sottintende che le donne giudiziose sono rese giudiziose da Dio che prima le rende giudiziose e poi benedice un uomo donandogliele. Perché non tutti gli uomini e quindi non tutte le donne sono persone giudiziose. Il libro dei Proverbi ci parla della donna giudiziosa, lo vedremo al capitolo 31, ma ci parla anche di donne che sono di tipo diverso. Il libro dei Proverbi ci parla di donne che sono adultere, ingannatrici, malvagie. Per esempio, nel libro dei Proverbi al capitolo 2 si parla della donna adultera, ma in particolar modo al capitolo 7. Il versetto 26 si parla di donne che fanno cadere degli uomini feriti a morte, che uccidono gli uomini. Il tuo cuore non si lasci trascinare dalle vie di una tale donna, non ti sviare per i suoi sentieri, perché molti ne ha fatti cadere feriti a morte, e grande è il numero di quelli che ha uccisi. Noi viviamo in un tempo in cui i peccati di immoralità sessuale non solo vengono considerati come cose in fondo quasi inevitabili, ma vengono tollerati. Ma la Scrittura ci dà una visione del peccato dell'adulterio che è spaventosa. Un uomo che tradisce la moglie, sedotto da un'altra donna che è assassina, va nella via della morte, è spiritualmente ucciso. E nel libro dei Proverbi l'adulterio viene definito un peccato del quale non ci si riprende, la cui vergogna non viene cancellata. Non c'è niente di un peccato del genere non può rimanere privato. È qualcosa che prima o poi, in un modo o in un altro, diventa pubblico ed è vergognoso. Perché è una infrazione dei doveri e delle promesse matrimoniali? Quindi esistono donne nella Scrittura che sono assassine. E per essere assassine non bisogna prendere una pistola o un coltello. A volte per essere assassine basta ammiccare un po', fare una battuta in un certo modo o una certa proposta, scrivere un certo messaggio o accettare quello che potrebbe sembrare un invito innocente. Esistono donne malvagie, esistono donne, nel libro dei Proverbi se ne parla anche di queste persone, esistono donne che sono terribili, perché sono rissose, sono prepotenti. Un figlio stolto è una grande sciagura per suo padre, e le risse di una moglie sono il gocciolare continuo di un tetto. Proverbi 19:13. Purtroppo è così, ci sono donne con le quali è impossibile vivere, non gli sta mai bene niente. Non sono capaci di esprimere il loro disappunto in modo civile e ogni occasione di dissenso diventa un'occasione di litigio, diventa una rissa. Io, Mauro, ci sono delle ragazze giovani tra di noi. Io mi auguro che voi siate famose per essere persone pacifiche, capaci di sopportare, che sanno dissentire, perché una donna non è una persona che deve abbassare sempre la testa, no, non è dignitoso per un essere umano abbassare la testa a qualunque richiesta, ricordatevelo ragazzi, ma che sanno dire no in modo dignitoso, senza cadere nelle risse. Esistono donne rissose, donne prepotenti, donne che vogliono avere il potere e che sanno come ottenerlo, sanno utilizzare tutti gli strumenti che sono a loro disposizione per averlo. E quindi queste donne che sono doni di Dio sono donne virtuose e più di ogni altra cosa è questo quello che ogni donna deve desiderare, questo, quello di avere le virtù morali. La donna virtuosa è la donna che non è soltanto bella esteriormente. La donna virtuosa è una donna che ha le virtù morali. Vi racconto in mezzo a questa storia una favola che magari anche i bambini possono ascoltare e comprendere. Francesco e anche Simona, pure tu puoi ascoltare. Ascoltate questa favola. C'era una volta una bambina che quando è nata era così bella che tutti quanti dicevano: ma questa bambina è la bambina più bella del mondo, e facevano delle fotografie. Le mamme, sapete, è stata una cosa recente, perché è stato dopo l'avvento di Facebook e Instagram, sempre a fare fotografie, metterle sui social, e tutti la guardavano e dicevano: questa è la bambina più bella del mondo. Poi questa bambina è cresciuta e a un certo punto della sua età, quando i suoi genitori non lo sapevano, ha cominciato a dire le bugie, ha cominciato a nascondere le cose ai suoi genitori, ha cominciato a frequentare amicizie non tanto buone e ad allontanarsi da quelli che erano gli insegnamenti dei suoi genitori, che gli insegnavano la parola di Dio, la Bibbia. E così ha cominciato a camminare in questa strada che la portava sempre più lontano da Dio, sempre più nel peccato, sempre più nelle cose cattive. Ha cominciato a trasgredire tutti quanti i comandamenti. Una sera, prima di andare a dormire, però, la mamma e il papà si sono messi accanto a lei e stavano leggendo il libro dei Proverbi, e quella sera si fermarono a un proverbio in particolare. Era Proverbi capitolo 11, il versetto 22: una donna bella ma senza giudizio è un anello d'oro nel muso di un maiale. Dice questo. La bambina fu toccata da questa parola, ma dopo un po' si addormentò. La mattina si svegliò, andò in bagno e, guardandosi allo specchio, non vide la sua faccia, ma vide la faccia di un maiale. Non riusciva a capire come questo era possibile. Come? Io sono sempre stato così bella, i miei capelli, orgogliosa di tutte le cose. Devo fare qualcosa. E allora prese un anello d'oro per abbellirsi un po' e se lo mise nel muso. Uscendo fuori, la gente cominciò, quando la vide, si mise a ridere e a prenderla in giro, perché un anello d'oro sul muso di un maiale non cambia le cose. Ora, che cosa significa questa storia? Qual è la morale della favola? La morale della favola è che la bellezza vera non è quella che noi mostriamo agli altri. Non è una bellezza, la bellezza non si ottiene mettendoci delle cose addosso, da quello che vestiamo, da come ci acconciamo. La bellezza vera è quella che la parola di Dio dice riguarda le cose interne, riguarda le virtù morali. Ascoltate cosa dice l'apostolo Pietro riguardo alla vera bellezza. L'apostolo Pietro, nella sua prima lettera, dice così: il vostro ornamento, mogli, donne cristiane, ragazze, bambine, non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro, nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, irenico, se qualcuno ha orecchio da sentire, che agli occhi di Dio è di gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti. Perché la bellezza esterna, che è una bella cosa, è una buona cosa, deve essere coltivata, deve essere curata, Non sono contrario a questo, ma il punto è che se diventa il centro della vostra ricerca, e non è il centro della vostra ricerca la bellezza interiore, la modestia, è come un anello d'oro sul muso di un maiale. È possibile che un gioiello abbellisca un animale immondo come un maiale? Assolutamente no. La modestia, il decoro, la castità, la sottomissione, queste sono le cose che si apprezzano, che si devono ricercare. Quindi cosa comprendiamo da questi proverbi? E ho davvero concluso. Dobbiamo prima di tutto comprendere una cosa, che trovare moglie e il matrimonio è una grande benedizione, è un dono di Dio, e che per questa ragione noi dobbiamo seguire i suoi consigli. Prima di tutto dobbiamo chiedere a Dio in preghiera il compagno o la compagna della nostra vita. È una cosa importante. Credo che sia stato Charles Bridges che dice vivere, ecco, l'unione di tutta la vita di un figlio di Dio con un figlio del diavolo è la più terribile delle anomalie. L'unione di tutta la vita di un figlio di Dio con un figlio del diavolo è la più terribile di tutte le anomalie. Dovete chiedere, dobbiamo chiedere un cristiano, una cristiana, come moglie, come compagna di vita. Chiediamolo a Dio in preghiera e, se necessario, ricorriamo al concorso del consiglio dei genitori, o di persone che comunque ci amano, che vedono le cose un po' più lontano di noi. Non prendiamo queste cose in modo autonomo, non facciamo di testa nostra in queste cose, perché rischiamo di farci molto male. Cerchiamola quindi tra i figli del popolo di Dio. Tempo fa il fratello Giovanni ha predicato sulla vita di Sansone. Uno dei problemi della vita di Sansone è stato quello che è stato estremamente disordinato nella sua vita sentimentale. E uno degli errori, uno dei più gravi errori, è stato quello di cercare delle mogli non tra il popolo di Dio, ma tra il popolo filisteo. Dobbiamo badare bene alle caratteristiche delle persone, al carattere delle persone. Un uomo deve avere certe caratteristiche per essere un buon marito, una moglie deve avere certe caratteristiche per essere una buona moglie. Può essere un bel ragazzo, alto, dalla chioma fluente, magari con un buon lavoro, bello, hai tante, ma se è una persona che non è un buon conduttore, se è un bamboccione, permettetemi, ce ne sono tanti di questi tempi, che cosa ve ne farete? Starete insieme e sarete felici per un po' di tempo, ma poi i guai che passerete dureranno tutta la vita. E allo stesso modo le ragazze, può essere una bella ragazza, può essere capace di stare in società, può avere una bella presenza, ma se il suo carattere non è quello della bellezza morale interiore, se poi diventa una donna rissosa, il gocciolare continuo di un tetto, una donna traditrice, che cosa ve ne farete? Vi rimarrà soltanto sofferenza. Chiedete a quelli che tra di noi hanno matrimoni che durano da 60 anni e più, per esempio a fratello Nicola e alla sorella Apollonia, che cosa sono state le cose che vi hanno tenuto insieme? La bellezza, quelle cose passano, ma è il carattere e la bellezza interiore quella che ci tiene legati insieme. E Per concludere, le donne non devono fare nulla se hanno il desiderio di sposarsi? Il desiderio di avere un marito non è sbagliato come principio. Assolutamente, c'è un'altra favola, stamattina sono in vena di raccontare le favole, di Cenerentola. Cenerentola si voleva sposare, ma si volevano sposare anche Genoveffa e Anastasia. Il desiderio era lo stesso, ma il carattere delle persone era molto diverso e il modo in cui volevano trovare marito è stato molto diverso. Io spero e confido che tra di noi non ci siano Genoveffe e Anastasia, anche perché pure brutte erano, ma sicuramente persone che magari non avrete il principe azzurro, però persone che chiedono a Dio e desiderano nella presenza di Dio di avere una famiglia cristiana, dovete coltivare la bellezza interiore, perché se coltivate la bellezza interiore, le persone che attirerete sono le persone che apprezzeranno queste virtù. E quindi dovete essere risolute, non compromettere in alcun modo la vostra posizione. Tra di noi ci sono anche delle sorelle che avrebbero avuto molte possibilità di farsi una famiglia, ma non l'hanno fatto perché non hanno voluto svendere la loro fedeltà. E queste persone devono essere apprezzate, perché Dio considera tutto ciò prezioso. Dobbiamo quindi pregare e dobbiamo cogliere delle buone occasioni. Beh, io ho concluso stamattina. La prossima volta avrò molto di più da dire ai fratelli, agli uomini. Venite preparati, ma che il Signore ci aiuti a ringraziare prima di tutto Dio per le mogli che ci ha messo accanto, noi che siamo sposati, perché sono dei doni che vengono da Lui. E voi, sorelle, mogli, che il Signore vi aiuti a ricercare sempre di più le virtù cristiane, che fanno di voi delle persone belle, che non solo sono belle quando hanno 20 anni, ma che continuano ad essere belle anche quando hanno 80 anni e anche di più, perché la bellezza interiore è quella che rimarrà sempre. Chiniamo il capo, fratelli, preghiamo. Signore Padre nostro, la tua parola come sempre ci sfida e ci corregge, ma anche ci consola, ci esorta, ci sostiene. E io ti prego, Signore, per le donne che sono tra di noi, giovani o anche un po' meno, che desiderano e aspirano di avere una famiglia, che è una benedizione da parte tua. O Signore, io ti prego che possano ricercare e desiderare prima di tutto e soprattutto quelle virtù interiori delle quali la tua parola parla, e che non siano mai disposte a svendersi e ad abbassare lo standard della fedeltà pur di ottenere un beneficio che è solo temporaneo. Ti prego anche per gli uomini, per le persone che sono tra di noi, giovani, che non hanno ancora una famiglia, e ti chiedo che tu possa fare in modo che la loro ricerca possa essere sana e possa essere diretta dalla tua parola e possa essere anche attiva. Ti prego per noi che siamo ormai da tanti anni con le nostre compagne di vita, le nostre mogli, e ti prego che tu possa tenere la tua mano su di noi affinché non solo viviamo nel rispetto dei nostri voti matrimoniali, ma affinché possiamo amarle come Cristo ha amato la Chiesa, e che possiamo essere un esempio di mariti cristiani che mostrano la bellezza del matrimonio in un tempo in cui tutto questo si sta dimenticando. Vogliamo chiederti aiuto, Signore, perché questa è la battaglia quotidiana per noi, e sappiamo di non poterla combattere senza la potenza dello Spirito. Ti prego anche per i fratelli che sono vedovi e le sorelle che sono vedove, che hanno avuto nel passato e hanno gioito nel passato della grazia di una famiglia e di un compagno di vita e che adesso sicuramente ne sentono la mancanza. Possa tu consolarli. Nella misura in cui hanno avuto dei matrimoni felici, possa tu essere davvero il compagno della loro esistenza, o davvero possano essere accompagnati da te in un modo speciale per poter essere consolati continuare ad essere un buon esempio anche di persone che hanno dovuto rinunciare, sono stati privati di un dono così prezioso. Ti preghiamo per tutti quanti noi, oh Signore, fa che la nostra vita cristiana si veda nella nostra vita familiare, prima di tutto e soprattutto, perché è questa la più potente testimonianza nei confronti di un mondo che non ti conosce. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.